ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio e un ben ritrovate a tutte e a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio. E siamo giunti al quarto mercoledì del mese di settembre 2025. Ecco, siamo passati dal periodo estivo a quello autunnale. Difatti il 22 settembre cade l'equinozio d'autunno, comincia l'autunno. E come tutte le cose cominciano, se non è già cominciato per tanti, il periodo di lavoro, di impegno, di scuola, eccetera, eccetera. Quindi la nostra vita, diciamo, di routine, chiamiamola così. Ecco, ma in questo tram tram il cielo non ci lascia soli. Difatti il mese di settembre è il mese tradizionalmente dedicato al ricordo e alla devozione degli angeli, degli arcangeli, degli angeli custodi. Noi non abbiamo mai fatto in modo approfondito una trasmissione sugli angeli custodi e mi propongo, ecco, io e Maria Teresa di farlo al più presto, perché è conoscere questo aiuto dell'angelo custode, questo angelo che ci è stato dato dall'inizio della nostra esistenza. È una cosa bellissima e che tanti purtroppo non lo conoscono e neanche lo invocano e lo fanno, tra virgolette, lavorare, perché lui non aspetta altro che poterci aiutare, che poterci dare consiglio. Bene, poi il 29 di settembre, quindi tra qualche giorno, poi si onorano gli angeli, gli arcangeli, Gabriele, Michele e Raffaele, che sono anche loro, ecco, delle potenze per quanto riguarda la nostra vita. Difatti ognuno di loro ha un compito. L'arcangelo Michele conosciamo benissimo, è il principe della milizia celeste, è il capo degli angeli, è colui che ha cacciato dal paradiso Lucifero e tutti i suoi angeli ribelli. Difatti il suo nome Michele è proprio in ebraico Micael, che significa chi è come Dio. Tutto questo lo troviamo scritto nell'Apocalisse, capitolo 12, versetti 7 e 9, dove dice che Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamano il diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Quindi San Michele Arcangelo è il difensore contro il maligno, contro il male, contro il diavolo, contro Satana, contro tutte le sue tentazioni e le sue suggestioni. Quindi nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui ecco, ci buttiamo giù, siamo presi un po' dalla disperazione o dallo scoraggiamento, oppure quando pensiamo di non farcela, ecco, quello è lui che ci sta tentando. Quindi invochiamo sempre San Michele Arcangelo. Poi abbiamo San Gabriele, il messaggero di Dio. Gabriele è noto, ecco, per aver portato messaggi importanti dall'Annunciazione di Maria, a San Giuseppe. Quindi Gabriele è, diciamo, quell'arcangelo che fa conoscere la volontà divina. Quindi nel nostro cammino spirituale non siamo mai soli. San Gabriele ha questo compito, appunto, di darci la forza, ecco, di indirizzarci il cammino spirituale. Ecco, per cui noi dobbiamo imparare anche ad invocarlo, ecco, nei momenti anche di aridità spirituale, San Gabriele. Ed infine, non per importanza, San Raffaele. San Raffaele, di cui mi glorio di portare il suo nome, anche se il mio precisamente è Raffaelio, ma deriva da Raffaele. È il guaritore. Raffaella è anche un nome che deriva dall'ebraico, termina con El, quindi Raffael, che significa medicina di Dio. È il guaritore, il protettore, ecco, per le nostre malattie, per le nostre difficoltà fisiche. San Raffaele è citato nel libro di Tobia. Se lo andate a leggere, vedete tutto il bene che ha fatto in quella famiglia. Ha ridato la vista al padre, gli ha trovato una moglie a Tobia. Hanno avuto dei figli, ha cacciato un demone, Asmodeo, che era il demone contro la famiglia, quindi è il protettore anche degli sposi. Quindi San Raffaele ha questo compito, quindi invochiamo San Raffaele, è veramente potente, è una grazia che Dio ha mandato a tutti, indistintamente da chi porta e da non chi porta il nome, è per tutti i cristiani. Ecco, noi questi angeli e arcangeli molte volte li lasciamo così, non li apprezziamo neanche, perché non conosciamo qual è la loro missione. Ebbene, ci sarebbe tantissimo da dire, ma come ho accennato, riprenderemo poi in un'altra trasmissione, a Dio piacendo, più avanti. Ecco, per concludere volevo dirvi che un po' di tempo fa, un paio di anni fa, ho postato su YouTube un video il cui titolo è Glorioso Principe della Milizia Celeste, che è proprio in onore di San Michele, e conto anche di farne uno su un San Raffaele. Ecco, se voi scrivete Glorioso Principe della Milizia Celeste Elio Morgese su YouTube o su Google, dove volete, vi apparirà una videata dove proprio c'è l'immagine di San Michele presa da una statua che si trova a Guadalupe. L'ho un pochettino modificata nei colori, però ecco, l'immagine è quella. Un'immagine che mi dava tanta sicurezza nel vederla, proprio mi è piaciuta tantissimo. Ecco, scusate questo breve spot pubblicitario. Bene, quindi continuiamo la nostra trasmissione e sapete tutti che è da un po' di tempo che stiamo parlando delle apparizioni della Madonna. Le apparizioni della Madonna nella storia della Chiesa, l'importanza di queste apparizioni, e anche noi parliamo anche dei messaggi che la Madonna ci ha lasciati. E come questi messaggi sono purtroppo puntualmente disattesi, e questo crea ovviamente in noi semplicemente delle difficoltà, disastri di vita, guai in famiglia, eccetera, perché noi non vogliamo ascoltare qual è la strada giusta, ma vogliamo fare di testa nostra, il nostro orgoglio è sempre superiore a tutto. E oggi, il 24 settembre, sembra il cielo farci un assist, si celebra la Madonna della Mercede. Ecco, io colgo l'occasione al volo per parlare di questa festa. Se voi provate a fare una ricerca su internet sui santi del giorno, ne troverete anche altri: San Pacifico, San Severino, San Gerardo, Sant'Antonio Gonzalez, la Beata Colomba Gabriella. Ecco, per grazia di Dio, siamo in buona compagnia oggi. Ora mi soffermerò sul racconto, e così conosciamo anche quest'altro titolo della Madonna, della Beata Vergine Maria, della Mercede. Ecco, il nome Mercede deriva dallo spagnolo, dove è avvenuta poi l'apparizione in Spagna, precisamente a Barcellona, e Mercede, vediamo il significato, deriva dal latino merces, che significa prezzo, ricompensa, inteso come ricompensa gratuita, come grazia. Si può quindi dire che la Madonna della Mercede significa signora della grazia gratuita, ovvero signora della misericordia. Adesso ascoltiamo una breve storia su questa apparizione.
Thank you. Beata Vergine Maria è considerata a tutti gli effetti l'ispiratrice della fondazione, da parte di San Pietro Nolasco, dell'antico ordine della Mercede. Il titolo con cui viene onorata è strettamente correlato alla storia di quest'ordine, che da lei prese la denominazione. San Pietro Nolasco nacque a Tolosa, in Francia, verso il 1180 e fin da adolescente si stabilì con la famiglia a Barcellona, in Spagna. La prima notizia della sua presenza a Barcellona si ha nel 1203, quando, profondamente addolorato nel vedere lo stato miserevole dei cristiani fatti schiavi dai Mori, padroni allora di gran parte della Spagna, egli si trasformò in mercante per insinuarsi facilmente tra i maomettani e a Valenza liberò con un suo denaro 300 schiavi. Esaurite le sue ricchezze, si unì ad altri generosi e nobili giovani per raccogliere offerte e quindi ripetere ogni anno il riscatto di gruppi di schiavi. Ma per quanta solerzia impiegassero in questa meritoria opera, vedevano il numero degli schiavi aumentare sempre più. Bisogna dire che in precedenza vari re e ordini militari si erano occupati del riscatto degli schiavi. In Francia, per esempio, era sorto l'Ordine dei Trinitari, che se ne interessava, ma molto limitatamente, mentre gli ordini militari si erano presto estinti. La situazione degli schiavi trasportati nei paesi arabi dai musulmani era diventata angosciante per Pietro Nolasco e i suoi compagni, che nei 15 anni trascorsi avevano operato altri 5 grandi riscatti, detti redenzioni, per migliaia di cristiani. Pietro, ad un certo punto, valutò la possibilità di ritirarsi a vita contemplativa, sentendosi impotente ad arginare la situazione, alimentata in continuazione dai Mori di Spagna. In una di queste veglie di preghiera, la notte fra il 1 e il 2 agosto 1218, la Vergine Maria gli ispirò, illuminando la sua intelligenza, di fondare un ordine religioso che si dedicasse alle opere di misericordia e specialmente alla redenzione degli schiavi, anche a costo della propria vita. Dopo averne parlato con il giovane re d'Aragona Giacomo I e con il vescovo di Barcellona, il 10 agosto 1218 Pietro Nolasco costituì ufficialmente il nuovo ordine religioso redentore nella cattedrale di Santa Croce di Barcellona, prendendo la regola di Sant'Agostino. Inoltre il vescovo consegnò ai giovani laici del gruppo la veste di lana bianca in omaggio alla purezza immacolata della Vergine Maria, sotto il cui patrocinio sorgeva l'ordine. Re Giacomo I consegnò loro lo scudo del suo regno d'Aragona come distintivo, 4 sbarre rosse in campo oro, e il vescovo autorizzò di poter portare sopra l'abito la croce, segno della sua cattedrale. In quel memorabile giorno, il re Giacomo I, il conquistatore, regnante dal 1213, donò all'ordine l'ospedale di Santa Eulalia in Barcellona, che divenne il primo convento dei religiosi, che erano tutti laici, compreso Pietro Nolasco, fungendo anche come casa d'accoglienza per gli schiavi liberati. e sede delle opere di misericordia a favore degli infermi e dei poveri. Sotto la guida del fondatore si mise in moto tutta un'organizzazione a favore della libertà dei cristiani messi in schiavitù, che, oltre ad aver persa la libertà, erano in pericolo per le pressioni e le sofferenze inflitte, di abiurare la propria fede e passare all'islamismo. La redenzione avveniva con il pagamento di un riscatto in denaro o altri generi, fatto al padrone mediante una terza persona. La somma variava secondo l'età, le condizioni sociali, economiche e fisiche dei riscattandi. Il denaro veniva raccolto dai religiosi con il contributo di ogni ceto sociale dell'epoca, compreso le famiglie che avevano qualche loro componente schiavo in terra araba, vittima delle scorrerie saracene che funestarono dall'inizio del XIII secolo le coste di Spagna, Francia, Sardegna, Sicilia e Italia meridionale. Le redenzioni venivano accuratamente preparate, precedute da una cerimonia religiosa prima dell'imbarco. Le spedizioni erano dense di pericoli per i pirati che infestavano il Mediterraneo, i naufragi frequenti, la possibilità di un tradimento degli arabi che, impadronitisi del denaro, trattenevano anche i mercedari come schiavi, in attesa di un altro riscatto. Innumerevoli furono i religiosi che incontrarono la morte anche atroce nell'espletare queste missioni redentrici. Si calcola che con questo sistema siano stati liberati circa 52.000 schiavi cristiani nei primi 130 anni della costituzione dell'ordine religioso. Al ritorno positivo delle spedizioni veniva cantato in cattedrale un solenne Te Deum di ringraziamento, unitamente agli schiavi liberati. Caratteristica eroica dei mercedari durante le redenzioni era quella di proporsi al posto di uno schiavo, se il denaro non bastava, e rimanere prigionieri fino all'arrivo della somma dall'Europa, cosa che non sempre avveniva in tempo, specie per gli agguati degli arabi. Allora il religioso veniva ucciso barbaramente per vendetta. L'ordine fu approvato da Papa Gregorio IX il 17 gennaio 1235. In seguito i componenti furono anche sacerdoti e non più solo laici come agli inizi. Nel 1265 con Santa Maria di Cervellon si aggregò il ramo femminile delle monache della Mercede, a cui seguirono in tempi più moderni altre congregazioni religiose femminili della stessa spiritualità della Mercede. I mercedari furono presenti come cappellani con Cristoforo Colombo quando fu scoperto il continente americano. E il primo convento fu fondato nel 1514 a Santo Domingo. L'ordine religioso redentore, come abbiamo detto, era sotto la protezione della Madonna, che ne fu l'ispiratrice. La Vergine è considerata dai religiosi mercedari madre sia di se stessi quanto degli schiavi, per la cui salvezza eterna i religiosi si devono preoccupare. È chiaro che oggi, per schiavitù, si intende tutti quei pericoli e affanni che contraddistinguono il peregrinare degli uomini che anelano alla salvezza eterna, non solo di quella fisica. E Maria, corredentrice del genere umano, con amore, continua la sua opera come nostra avvocata e ministra della salvezza. La Chiesa ha voluto valorizzare questo titolo prettamente mariano, stabilendo un ricordo particolare nella liturgia il 24 settembre.
Bene, quindi oggi abbiamo conosciuto un altro attributo della Madonna, un altro dei tanti attributi della Madonna, Madonna della Mercede, Signora della Misericordia. Ecco, quindi oggi siamo veramente protetti, mettiamoci tutti quanti sotto la sua protezione, Madre della Misericordia. Diciamo, tra i tanti titoli o attributi alla Madre di Dio, questo è veramente anche abbastanza interessante, come la Madonna, ecco, si sia presa cura di una situazione che avveniva in una parte del mondo, in questo caso la Spagna, che era, come abbiamo sentito dal racconto che ci ha letto Maria Teresa, era sotto la dominazione dei musulmani e dei pirati saraceni che navigavano le coste del Mediterraneo, quindi rapinando le navi e con tutto quello che vi era su, quindi anche le persone, portandole via come schiavi. Quindi vediamo che l'intervento della Madonna è veramente a 360 gradi. Lei si interessa anche non solo della parte diciamo spirituale nostra dell'anima e quindi di portarci a Dio, ma anche quella di salvarci da quelle che sono le disgrazie della vita, da quello che sono le vicissitudini della nostra esistenza umana. Quindi vedete, la Madonna, come dicevo, è a 360 gradi il suo intervento, che significa che mentre i santi, faccio l'esempio, adesso mi viene San Giuseppe da Copertino, che è il patrono degli studenti, ecco Santa Lucia, la protettrice degli occhi, e così via altri santi. Ecco, invece la Madonna abbraccia tutto, la Madonna non ha limiti, la Madonna ha praticamente un accesso tutto suo, lei intercede per qualunque grazia. E dopo la Madonna abbiamo San Giuseppe, non dimentichiamo, San Giuseppe è potentissimo intercessore presso Gesù. Quindi la Madonna e San Giuseppe hanno questa, tra virgolette, caratteristica di intervenire nella nostra vita, nella vita di tutti quanti, a 360 gradi in tutto e in tutte le situazioni. Ecco, ora, ritornando all'ordine della Nostra Signora della Mercede, oltre ai tre voti dei frati, povertà, obbedienza e castità, i mercedari ne aggiungeranno un quarto, detto della redenzione. Quindi essi si impegnavano a sostituire con la loro persona proprio i prigionieri, così come ci ha spiegato Maria Teresa. Questo era il quarto dei voti che loro professavano. Ora, volevo parlare dell'immagine della Madonna, l'immagine della Beata Vergine Maria della Mercede è rappresentata con il bambino Gesù o anche senza, alle volte, con la tunica, lo scapolare e il mantello bianco, simboli della sua protezione e intercessione. Ecco, i frati mercedari indossano appunto un abito bianco. Bene, la volta scorsa abbiamo completato di parlare delle apparizioni della Madonna a Fatima nel 1917. L'abbiamo completato ricordando che la Madonna chiede di pregare per i poveri peccatori, di pregare per tutte quelle persone che non credono e che sono destinate, ecco, all'inferno. Quindi la Madonna vuole salvare pure queste persone, vuole salvare tutti i suoi figli, perché tutti sono suoi figli, e lo vuole fare ricorrendo al nostro impegno, ricorrendo a noi, chiede a tutti di recitare il rosario. Pregate per i poveri peccatori che si perdono e che vanno all'inferno. Il rosario è una preghiera a cui la Madonna non resta impassibile. Oltre alla preghiera, ecco, dimenticavo, la Madonna chiede anche sacrifici. I sacrifici rappresentano delle difficoltà personali che noi stiamo attraversando in un momento della nostra vita. Anche una rinuncia può essere un sacrificio, anche il rinunciare a un qualche cosa, rinunciare a un peccato, rinunciare al rispondere male a qualcuno, accettare con pazienza qualcosa che ci accade distorto durante la giornata. Qualunque cosa è un sacrificio, è un dono che possiamo fare alla Madonna, e che questo piccolo dono porta alla salvezza di tante anime che si perderanno e andranno all'inferno. Quindi mettiamo in debito conto durante la giornata di recitare un rosario per queste intenzioni della Madonna. Bene, ora continuiamo la nostra trasmissione ricordando adesso questo, che tutti i messaggi e tutte le apparizioni, scusate, che abbiamo, a parte diciamo l'ultima di cui abbiamo parlato questa mattina, le apparizioni viste fino al 1917, quindi l'apparizione di Fatima, in tutte queste la Madonna, il messaggio che ha portato a tutti è stato sempre quello di pregare. Perché pregare, oramai lo abbiamo compreso, perché tramite le nostre preghiere la Madonna può portare avanti il suo progetto, quello di salvare l'umanità. Un'umanità che però non l'ascolta, un'umanità che le gira la testa, una umanità che la ignora, una umanità che non prende sul serio quello che lei continuamente ci sta dicendo. E nei nostri giorni le apparizioni della Madonna sono veramente tante. Ora, se sono stati o non sono stati ufficialmente confermati dalla Chiesa, diciamo, questo ci vuole il tempo, però ecco, le sue apparizioni sono tante, perché i tempi che stiamo attraversando sono tempi difficili. Dicevo che, e quindi lei come madre viene qui in mezzo a noi per avvisarci. Viene ad avvisarci perché lei è una madre premurosa, è una madre attenta e non vuole che i suoi figli si perdano. Ma quello che ci dice, quello che ci ripete è sempre quello, è il pregare, e noi non lo facciamo. Nostro Signore Gesù Cristo ci ha dato sua madre come nostra madre, e noi non l'ascoltiamo, noi la ignoriamo, anzi alcuni la deridono pure. La Madonna è presa in giro, la Madonna è oggetto di scherno, e questo ferisce il cuore immacolato di Maria, ma ferisce anche il cuore di Gesù. Gesù ci ha dato sua madre perché potesse salvarci, ma noi non ne vogliamo sapere niente. Ecco, e questo atteggiamento, questo nostro cuore indurito, questo nostro orgoglio, porta la Madonna a piangere. La Madonna ha pianto, abbiamo visto nell'apparizione di La Salette, ma io volevo oggi parlarvi di un'altra apparizione in cui la Madonna ha pianto, e in questa apparizione non è apparsa lei personalmente, ma è capitato a Siracusa, dove un'immagine della Madonna ha lacrimato. Nel 1953. Questo a significare che cosa? Che dopo tutti questi avvisi continui e che continuano ancora tutt'oggi ad avvenire, ecco, alla Madonna veramente non resta che piangere. Lei ha pianto e piange ancora perché i suoi figli non la amano. Diciamo, in un rapporto di amore, chi piange chi ama, non piange certo chi non ama. Quindi la Madonna ci ama e piange per la nostra situazione sciagurata e per quello che ci capiterà se continuiamo su questa strada. Bene, oggi vi leggeremo questa breve storia, ma importantissima, della lacrimazione della Madonna di Siracusa, la cui festa si celebra il 1 settembre.
Lacrimazione della Madonna a Siracusa è avvenuta nel 1953. Non c'era ancora la televisione, ma la radio, i cinegiornali e la stampa, e diedero molto risalto al prodigio miracoloso, diffondendolo in tutta Italia e nel mondo. Raccontiamo in breve ciò che accadde. Due giovani coniugi, Angelo Iannuso e Antonina Lucia Giusti, sposati il 21 marzo del 1953, abitavano in una modesta casa in via degli Orti di San Giorgio a Siracusa. La signora Antonina era in attesa del primo bambino, ma la gravidanza però si presentava difficile, al punto che a volte le procurava l'abbassamento della vista. Il 29 agosto, verso le 3 di notte, quel disturbo si acuì a tal punto da renderla completamente priva di vista. Lo scoraggiamento fu totale, procurandole molta sofferenza, ma inaspettatamente, verso le 8:30 del mattino, la vista tornò come prima e, alzando lo sguardo verso il quadretto di gesso attaccato a capo del letto, incredula e meravigliata, vide grosse lacrime scendere sul viso della Madonnina. Immediatamente richiamò l'attenzione del marito, gridando: «La Madonnina piange!» Come era da aspettarselo, la notizia si sparse velocemente in tutta Siracusa e da lì nel mondo, suscitando enorme scalpore. La casa di coniugi Iannuso si trasformò in meta di pellegrinaggio, che le foto dell'epoca documentano, perché tutti volevano vedere la Madonnina che piange. La statuetta a quadretto era a mezzo busto di gesso, raffigurante il cuore immacolato di Maria, ed era un regalo di nozze, ricevuto dai giovani sposi. La misteriosa lacrimazione si protrasse a più riprese dal 29 agosto al 1 settembre. L'atteggiamento della Chiesa in questo frangente fu di opportuna prudenza. Il parroco di allora, don Giuseppe Bruno, visitò il 1 settembre la casa Iannuso con alcuni esperti. Uno di loro, dichiaratamente ateo, una volta sul luogo divenne testimone oculare della lacrimazione. Gli occhi di Maria si manifestarono gonfi di lacrime che presero a scendere rigando il delicato volto, andando a raccogliersi nel cavo della mano. Le lacrime furono raccolte da studiosi ed esperti, e dopo questo prelievo la Madonna non pianse più. 3 mesi dopo, il 12 dicembre 1953, l'Episcopato della Sicilia unanimemente dichiarò autentica e senza dubbio la lacrimazione prodigiosa. Il 19 settembre 1953 il quadro, ripristinato nella sua interezza, fu sistemato in una stele di pietra bianca in piazza Euripide. Ma in seguito allo svilupparsi di un grande culto, che fece accorrere milioni di fedeli, si rese necessaria la costruzione di un degno santuario, che fu consacrato poi da Papa Giovanni Paolo II il 6 novembre 1994.
Ecco, l'evento miracoloso della lacrimazione della statua della Madonna a Siracusa. Qual è il significato, qual è la ragione che la Madonna ha voluto far conoscere con questo miracolo, perché tale è stato considerato un fatto prodigioso? Una statuetta di gesso che ha lacrimato lacrime umane. Il significato spirituale è che la Madonna ci richiama sempre comunque alla conversione, a cambiare vita. La Madonna vuole che noi cambiamo atteggiamento, vuole che noi prendiamo una decisione sul nostro futuro spirituale e non lo rimandiamo ogni volta, perché questo rimandare fa piangere la Madonna, e la Madonna piange perché noi, i suoi figli, non l'ascoltiamo, noi, i suoi figli, la ignoriamo, come ho già anticipato prima. Quindi è anche un segno di tenerezza della Madonna, che piange i suoi figli che sta per perdere, e lei non vuole perdere. Giovanni Paolo II, quando il santuario venne solennemente consacrato, nel suo discorso ebbe a dire che le lacrime della Madonna appartengono all'ordine dei segni. Esse testimoniano la presenza della Madre nella Chiesa e nel mondo. Piange una madre quando vede i suoi figli minacciati da qualche male spirituale o fisico. E poi ancora il Papa dice: Santuario della Madonna delle Lacrime, tu sei sorto per ricordare alla Chiesa il pianto della madre. Se il pianto di una madre è certamente un evento doloroso, è un momento di difficoltà, ecco, queste lacrime sono lacrime di preghiera, sono lacrime che chiedono a noi di pregare, di continuare a farlo, e nello stesso tempo sono lacrime di speranza, che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono all'incontro con il suo figlio Gesù. Ecco, e siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Nel ringraziare tutti quanti voi della pazienza che avete avuto nell'ascoltarci, termino con la preghiera che il Santo Padre recitò, il Santo Padre Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, in occasione appunto della consacrazione del santuario alla Madonna delle Lacrime. O Madonna delle Lacrime, guarda con materna bontà al dolore del mondo, asciuga le lacrime dei sofferenti, dei dimenticati, dei disperati, delle vittime di ogni violenza. Ottieni a tutti lacrime di pentimento e di vita nuova, che aprono i cuori al dono rigenerante dell'amore di Dio. Ottieni a tutti lacrime di gioia dopo aver visto la profonda tenerezza del tuo cuore. Amen.